Per Francis Pinnock, la scoperta di Ebla nella missione archeologica diretta da Paolo Mattie a cavallo tra gli anni 60 e 70 è certamente stato uno dei momenti più emozionanti e importanti della sua carriera. La professoressa è oggi segretario generale del Comitato Scientifico del Congresso Internazionale di Archeologia del Vicino Oriente Antico. È autrice di 6 monografie scientifiche. Per lei l'archeologia è la passione di una vita e con preoccupazione, se non angoscia, osserva oramai da lontano lo scempio che le guerre in Siria e in Iraq hanno provocato in quelli che sono patrimoni culturali di inenarrabile rilevanza e a volte, come Palmira, pure di straordinaria bellezza. Ha curato al Colosseo nel dicembre del 2016 la mostra Rinascere dalle distruzioni, Ebla Nimrud Palmira. Oggi è considerata una delle maggiori archeologhe specialiste dell'area vicino orientale. Allora, dottoressa, le faccio vedere questo video girato a Palmira. Questo è l'anfiteatro romano, proscenio mezzo distrutto, il cielo è terso blu.
Sì.
È ancora molto bella, no?
Decisamente. Vedere Palmira è sempre una grande emozione. È veramente una perla del deserto ed un tesoro archeologico incredibile. Fortunatamente abbiamo fondate speranze che possa tornare alla sua bellezza di prima, con sicuramente qualche piccola mancanza, ma abbiamo fondate speranze che si possa ricostruire. Ci vorrà molto tempo per fare un accurato lavoro, che peraltro sarà anche in grado di migliorare per certi versi quello che noi vedevamo prima, perché naturalmente noi dobbiamo sempre ricordare che i monumenti più famosi della Siria, come anche per esempio il Krak des Chevaliers, il castello dei cavalieri crociati, hanno subito pesanti restauri fatti negli anni 30 dai francesi sotto il mandato, quindi dei restauri accurati certamente, ma fatti con tecniche che noi oggi non utilizziamo più. Quindi noi archeologi, noi studiosi, abbiamo un'occasione d'oro addirittura per forse porre rimedio a qualche piccolo danno del passato. Ovviamente ci sono cose che sono completamente perdute, quello è un dolore infinito.
Così a occhio, stando alle immagini che sono state scattate recentemente, che lei ha potuto vedere di Palmira, l'ISIS è lontana adesso da Palmira, dunque apparentemente la situazione si è stabilizzata, è sotto controllo, all'incirca come definirebbe la distruzione che è conseguenza soprattutto della presenza dell'ISIS, anche un po' della guerra, ma soprattutto della presenza dello Stato Islamico?
Ma è difficile quantificare esattamente in percentuale, naturalmente questo lo possono fare gli archeologi che sono sul campo. Quando noi abbiamo visto le prime immagini del Tempio di Bel abbiamo avuto francamente un colpo al cuore. Poi però i nostri colleghi siriani, che sono andati immediatamente appena hanno potuto sul terreno, ci hanno un po' consolato, perché oggettivamente la distruzione è grande, però il tempio è caduto in grossi blocchi, quindi sarà possibile ricostruirlo dalle sue rovine. Quindi è un po' difficile, cioè buttare delle cifre a volte può fare effetto, ma non corrisponde poi a una realtà che va vista proprio sul terreno. Ecco, quindi noi aspettiamo che i colleghi siriani, i colleghi russi, che si stanno molto impegnando soprattutto su Palmira, perché loro hanno noi ignoriamo molte cose della storia dell'archeologia, ma ecco, una cosa che io ho anche scoperto di recente, francamente, occupandomi proprio di queste ricostruzioni che stiamo provando a fare: uno dei monumenti più importanti di Palmira, che è la cosiddetta Tariffa di Palmira, si trova all'Ermitage, perché era stata trovata da un nobile russo che l'ha portata in Russia. Questa Tariffa di Palmira è un documento storico fondamentale, è un testo inciso su pietra sono circa 6 metri di iscrizione, nella quale sono indicate le tasse che i mercanti dovevano pagare per tenere le loro merci in deposito a Palmira. E questo è molto importante per farci capire quali merci transitavano da Palmira. Alcune sono banali, ovviamente, come possiamo immaginare, non so, tessuti, avorio, le zanne d'elefante, ma anche schiavi, gli struzzi, animali di vario genere. Quindi è molto importante proprio per ricostruire una rete di traffici che raggiungeva parti lontanissime del mondo di allora.
Lei ci diceva prima di questa intervista a microfoni spenti che i russi stanno già operando con i droni, per esempio, per una ricostruzione di Palmira. Che tipo di lavoro stanno effettuando? Non hanno perso tempo.
Assolutamente no. Loro immediatamente, dunque ricordo che Palmira è stata occupata e liberata due volte, va bene? Loro sono intervenuti immediatamente dopo ogni liberazione con i loro droni per fotografare la situazione proprio per consentire questo lavoro di ricostruzione che noi chiamiamo tecnicamente anastilosi, cioè la possibilità di ricostruire i monumenti dalle loro rovine. Hanno fatto un lavoro accuratissimo mentre contemporaneamente sminavano il sito. Hanno tolto più di 3.000 mine che erano nascoste proprio nella zona archeologica. Fatto questo lavoro con i droni, loro hanno creato un modello 3D del sito com'è adesso, che è stato offerto al governo siriano per poi procedere alla ricostruzione. E soprattutto l'Ermitage di San Pietroburgo è fortemente impegnato in quest'opera di ricostruzione. Adesso devo dire che tutto il mondo dell'archeologia è fortemente impegnato per recuperare patrimoni distrutti non solo in Siria ma anche in Iraq. Per esempio Nimrud, diverse grandi università, gli americani, gli inglesi che hanno un legame tradizionale con l'Iraq e con Nimrud perché l'hanno scavata ampiamente loro, stanno già proponendo delle opere. Noi italiani anche ci stiamo muovendo in questo senso. Seguendo una linea un po' diversa, cioè noi abbiamo chiesto agli iracheni che cosa volessero e la loro priorità, certamente Nimrud è una priorità, ma c'è
Siamo
tanto.
nella piana di Ninive, vicino a Mosul,
Sì,
per i nostri
esattamente.
ascoltatori.
Mi scusi, non sono stata precisa, ma è effettivamente così, cioè Ninive e Nimrud sono nella zona proprio di Mosul, quindi hanno sofferto enormemente delle distruzioni della guerra, con delle distruzioni volontarie fatte dall'ISIS, per esempio il sacrario che ricordava il profeta Giona, perché le storie delle nostre religioni là si mescolano ovunque e una delle colline di Ninive si chiama proprio Nabi Yunus, il profeta Giona, quindi
È uscito dalla balena, poi è
è
andato lì.
andato lì, sì, e l'ISIS gli ha distrutto il sacrario. Quindi noi abbiamo chiesto anche al governo iracheno che cosa volessero e loro sono molto interessati a un sito molto particolare che è vicino a Baghdad, che è il sito, il nome antico è Dur Kurigalzu, che è famoso nella storia dell'archeologia perché ha una magnifica ziggurat, cioè una torre templare, molto ben conservata, tanto ben conservata che gli antichi viaggiatori del 600 e del 700 erano convinti che quella fosse la Torre di Babele, quindi c'è anche questa suggestione, mentre invece la Torre di Babele, cioè quella di Babilonia, non è assolutamente conservata, c'è cioè la fondazione perché era di mattoni cotti che sono stati usati dai villaggi vicini per costruire le case. Questo sito non è stato particolarmente danneggiato dalla guerra, ma dall'incuria, dall'abbandono. Conseguenza anche della guerra, e quindi noi probabilmente faremo un programma di ricostruzione e musealizzazione del sito.
Restauri, ricostruzione, è un grande dibattito che c'è da sempre. E dopo parleremo di Ebla, perché la storia dell'archeologia è anche la storia delle distruzioni. Allora, quando si parla, per esempio, di Palmira, di Nimrud, di Ninive, si tratta di restaurare e di costruire fino a che punto? Perché non lasciarli così, in fondo? Fa parte della storia?
Allora, questo è un grande dibattito. Noi, diciamo, ci siamo sempre mossi su una linea, noi come missione di Ebla. Noi lavoriamo in accordo con l'UNESCO. Ogni cosa che noi facciamo viene valutata dall'UNESCO. L'UNESCO recentemente ha approvato uno dei suoi, così, proclami, spesso inutili, dicendo che nella vita di un uomo conta il patrimonio materiale e il patrimonio immateriale. Questi beni distrutti sono a metà tra il materiale e l'immateriale, perché da una parte sono patrimonio materiale, il monumento, che è un valore patrimoniale di uno Stato, dall'altra sono patrimonio immateriale, cioè paesaggio, paesaggio culturale. Noi abbiamo delle popolazioni che stanno soffrendo da molti anni per la guerra, no? In Siria ormai sono 7 anni, in Iraq è dall'89 e qualcosa anche prima. Io dico sempre, lo dico ai miei studenti, immaginate la mattina di passare per Piazza Venezia e non vedere più il Colosseo. È uno straniamento, è una perdita di punti fissi. Dunque, la nostra linea è quella di ricostruire per quanto possibile, cioè fare delle cose filologicamente corrette, non fare Disneyland, ovviamente. Dunque, per esempio, il Tempio di Bella a Palmira, si possono ricostruire le mura, ci sono i blocchi, si fa il lavoro scientifico e si ricostruisce. Le celle sono completamente distrutte perché l'esplosivo è stato messo là dentro? Lì noi abbiamo proposto una ricostruzione uno a uno, si può fare, ma non la si mette nel tempio, la si musealizza per far vedere com'era. Ecco, bisogna fare dei ragionamenti di questo genere. La cosa fondamentale è comunque parlare con le popolazioni locali. Non si può imporre nulla, bisogna sentire quello che loro vogliono, anche per coinvolgerli nel processo di ricostruzione. La ricostruzione è molto più difficile della distruzione. Ne sa qualcosa il Libano, che ha perso quasi tutto il suo patrimonio culturale nella ricostruzione più che nella distruzione della guerra.
Lei ha accennato a Ebla, è una delle ragioni per le quali alcuni archeologi italiani, lei e Mattie, possono essere giustamente orgogliosi. È stata una scoperta fondamentale. Siamo sempre in Siria, vicino ad Aleppo. Ecco, ci parli un po' a livello di emozione. Nel 70, credo che nel 1970, avete scoperto gli archivi di una civiltà pre-assira, proto-dinastica, si dice?
Sì, si dice proto-dinastica, contemporanea dei Sumeri. Questa è una domanda che ci è stata fatta tante volte. Dunque, gli archivi li abbiamo cominciati a scoprire nel 1975.
Sono delle tavolette, no?
Sono delle tavolette cuneiformi, sono tavolette di argilla con questa scrittura cuneiforme, perché è fatta a cunei, che è stata inventata dai Sumeri. Io dico sempre ai miei studenti che i Sumeri prima di noi hanno inventato il bit, perché con un semplice cuneo si possono fare migliaia di segni, quindi hanno avuto questo grande merito. Devo dire che l'emozione della scoperta dell'archivio forse è venuta dopo, quando ci siamo realmente resi conto. Nel momento è molto difficile da capire per il pubblico, no? Perché il pubblico pensa che quando l'archeologo fa la grande scoperta lo capisca immediatamente, si emozioni immediatamente. Il problema primario che ha un archeologo contemporaneo è tirarla fuori la scoperta. Quando noi abbiamo trovato l'archivio, quando l'archivio ha cominciato ad affiorare, noi eravamo in chiusura di campagna. Quindi abbiamo avuto un problema enorme, quello di tirare fuori questo. Fine di campagna vuol dire ottobre, quindi cominciano anche le piogge, non è solo che avevamo le valigie pronte per tornare in Italia, c'era un problema climatico. Quindi avevamo il problema che non sapevamo quant'erano, dovevamo lavorare in fretta, dovevamo lavorare bene. Quindi noi abbiamo lavorato ininterrottamente, giorno e notte, con dei turni, con delle equip di 3 persone, 6 ore sullo scavo, 6 ore a casa a pulire e siglare, 6 ore di riposo, eccetera, e siamo riusciti a tirare fuori questo archivio. Solo dopo, mi ricordo, sull'aereo di ritorno, ci siamo guardati e abbiamo detto, forse abbiamo scoperto una cosa molto importante. È stata una scoperta fondamentale, non lo dico in quanto scopritrice, ovviamente collaboratrice alla scoperta, ma storicamente, perché prima di quella scoperta si pensava che la Siria, stiamo parlando del terzo millennio, 2300 avanti Cristo, non conoscesse la scrittura.
Lì siamo tra la Mesopotamia e l'Anatolia più o meno, no? Come zona?
Allora, sì, siamo a 60 km a sud-est di Aleppo. La Siria era sempre stata considerata una sorta di via di mezzo tra la Mesopotamia e l'Egitto, che sono le due grandi culture urbane che hanno cominciato a utilizzare la scrittura all'inizio del terzo millennio. Qui siamo un pochino oltre la metà, e si pensava appunto che la Siria avesse cominciato a scrivere molto tardi. I primi archivi che noi conosciamo della Siria sono quelli di Ugarit del 1400 avanti Cristo, un millennio dopo. Quindi abbiamo scoperto un archivio, abbiamo scoperto che c'era una scuola scribale, perché lì venivano scritti i testi, abbiamo scoperto che loro hanno adattato questo sistema di scrittura utilizzato dai Sumeri per la loro lingua, l'eblaita, quindi è una lingua nuova. Il sumerico è una lingua che non appartiene a nessun ceppo che noi oggi conosciamo. L'eblaita è una lingua semitica, come l'arabo e l'ebraico, e infatti ci sono delle parole simili. Per esempio mela in eblaita si dice tuppu, in arabo si dice teffa, è la stessa parola perché F e P sono più o meno la stessa cosa. Re, a Ebla si dice Malik, in arabo e in ebraico si dice Malik, è rimasta la stessa parola. Quindi ci sono tanti elementi, i pronomi sono gli stessi. Quindi c'è qualche cosa di comune, c'è anche qualcosa di molto diverso, non sono testi facili da leggere. Abbiamo dei documenti storici, trattati internazionali, lettere fra i sovrani. Quindi l'archivio di Ebla, che era originariamente di circa 6.000 tavolette, noi abbiamo più di 17.000 numeri di inventario fra testi interi e frammenti, ci ha permesso di ricostruire la storia di una grande parte della Siria fra il 2400 e il 2300 a.C., che non è poco, è un tassello importante.
Un po' la sua impressione come archeologa, come studiosa che andava su in questi posti, potete ancora andare, in prospettiva si andrà ancora, come si sente lei?
Ma a parte la sofferenza per le popolazioni che stanno soffrendo, diciamo, quella indicibile, noi lì abbiamo degli amici, insomma, sono cose che io non riesco neanche facilmente a raccontare. Per quanto riguarda le prospettive, diciamo, dell'archeologia orientale, noi stiamo dicendo da tempo con il professor Mattia che l'archeologia orientale, come l'abbiamo conosciuta noi, è morta, per tanti motivi. È morta perché questi paesi adesso sono in difficoltà, ma si riprenderanno perché hanno una forte resilienza, ma hanno cambiato il loro atteggiamento nei nostri confronti. Stanno diventando un po' più duri nei nostri confronti. Quello che noi dobbiamo pensare è che gli eventi bellici hanno una realtà sul terreno che è difficile da valutare se non ci si sta. E soprattutto nei tempi moderni c'è la narrazione. E le narrazioni sono tante, non sono una sola. Noi abbiamo una narrazione, adesso uso dei termini semplici, ma diciamo una narrazione occidentale. Loro hanno una narrazione orientale. Io le posso dire che quando ancora andavo in Siria, degli amici di cultura medio-alta mi dicevano che loro si sentivano sotto attacco come musulmani da quando era stata disgregata la ex Jugoslavia. Loro la interpretavano in questo modo, quindi c'è anche questa narrazione. Dunque, secondo me, ma lo vediamo in Turchia ad esempio, lo vediamo anche un po' in Egitto, c'è un irrigidimento rispetto all'eccesso forse di presenza occidentale nella cultura e nello scavo archeologico. Dall'altro lato, noi non siamo esenti da problemi, noi paesi occidentali. Semplificando, io certe volte dico che siamo figli di due monoculture in questo momento. Da una parte c'è O c'è stata, speriamo, la monocultura dell'ISIS che voleva distruggere tutto ciò che non era il suo particolare modo di interpretare l'Islam. Noi siamo figli della monocultura economicistica. Tutti i paesi dell'Occidente stanno diminuendo i finanziamenti alle università, soprattutto alle facoltà umanistiche, e poi andiamo a salvare le banche. Giusto o sbagliato? Io non voglio entrare nel merito. È chiaro che il risparmiatore dice che è giusto salvare le banche. La cultura umanistica viene considerata una cultura secondaria, non importante, perché non produce ricchezza, che è la più colossale stupidaggine che si possa dire. Un paese, per esempio, come l'Italia, che ha soltanto come ricchezza naturale se stessa, produce ricchezza da se stessa, dal suo turismo. Ma se noi portiamo avanti un turismo solamente economico, il turismo dei grandi numeri, il turismo dei selfie al Colosseo, fra un po' quel patrimonio non ce l'avremo più. E dopo cosa facciamo?
L'impressione che prima del conflitto in Iraq, in Siria in particolare, i beni culturali fossero protetti, fossero valorizzati?
Più in Siria che in Iraq sicuramente, c'era un atteggiamento diverso, in Siria moltissimo, c'erano degli interventi diretti anche a livello governativo. Le dico solo una cosa, Mattia ha cominciato a lavorare in Siria nel 64, io mi sono unita alla missione nel 71. In quegli anni le missioni straniere, solo straniere, in Siria si contavano sulle dita di due mani. Quando noi abbiamo dovuto smettere di andare fra il 2010 e il 2011, le missioni straniere erano 120. E loro non hanno mai fatto discriminazioni. All'epoca dei trattati di Camp David tra israeliani e palestinesi, la Siria ha preso una posizione un po' dura su questi trattati, era abbastanza contraria, cosa che le ha procurato abbastanza antipatia da parte degli Stati Uniti, ma in quegli anni loro hanno aperto molto la loro archeologia proprio ad archeologi statunitensi. Addirittura uno degli archeologi che ha lavorato in Siria per molti anni era di una famiglia ebraica. Quindi loro hanno molto usato la cultura come anche diplomazia. E le popolazioni locali, noi l'abbiamo visto nel nostro villaggio, erano orgogliosi di questo loro passato molto antico, non hanno mai fatto problemi di tipo religioso, questo è pre-Islam, quindi non mi interessa, assolutamente no. In Iraq, io l'Iraq lo conosco meno oggettivamente, però i colleghi che hanno lavorato in Iraq mi dicevano che lì la situazione era un po' diversa.
Abbiamo assistito in questi anni naturalmente con una certa sofferenza culturale alla distruzione di siti, di beni culturali, eccetera, in Medio Oriente, nell'area mesopotamica. Però la storia dell'archeologia, come si diceva, è anche una storia di distruzioni, no? Non è che fossero dei santi. A quell'epoca, se pensiamo agli Assiri, era un impero di una violenza straordinaria, si venivano rase al suolo delle città, eccetera. La stessa Ebla credo che è stata distrutta a diverse riprese.
Sì, in effetti è vero, noi abbiamo questo atteggiamento un po' strano, no? Di considerare buone o interessanti le distruzioni del passato, perché in certi casi ci consegnano un contesto che possiamo studiare. Ecco, per esempio, proprio noi a Roma invece abbiamo preso un atteggiamento diverso rispetto alle distruzioni moderne, soprattutto con il mio collega che adesso sta lavorando in questo momento in Iraq, Davide Nadali. Lui per esempio ha elaborato un piccolo robot archeologo che è stato sviluppato dagli ingegneri della Sapienza, proprio per dire, questi siti che sono stati distrutti in vario modo, perché li dobbiamo considerare perduti? Il ragionamento che lei sta facendo... Noi scaviamo nelle distruzioni, noi scaviamo addirittura nelle fosse di rifiuti. Perché non trovare un qualche cosa che possa recuperare la distruzione moderna? Dunque, per esempio, se noi abbiamo un sito scavato da Tombaroli, Tombarolo che fa? Fa un buco e butta la terra fuori. Non fa come noi che la setacciamo e la portiamo via. Dunque, il robottino archeologo, che intanto si può muovere anche, per esempio, in zone pericolose, questo robottino è stato sperimentato ad Amatrice, per esempio, è andato a fare fotografie in una chiesa semidistrutta, perché è piccolino e si muove, e poi se gli casca una cosa sopra è un robottino, può essere ulteriormente elaborato in modo da analizzare il terreno del cumulo di terra fatto dal Tombarolo, metterlo a confronto con il terreno che è ancora in posto e quindi recuperare in qualche modo la stratigrafia perduta. Non si recupera un edificio perduto, ma si recuperano documenti, si recuperano dati. Quindi stiamo cercando di affrontare questo problema così come noi affrontiamo il problema del contesto distrutto in antico che ci troviamo davanti.
Allora, la mia ultima domanda è un po' in prospettiva su quello che eventualmente c'è ancora da scoprire. Leggendo nelle tavolette, nei testi, eccetera, ci sono, immagino, dei riferimenti a delle località, delle città che non si sono trovate, come per esempio la famosa capitale, questa qua in Egitto, di Ramses II, una delle capitali Pi Ramses, di cui credo non si sia mai trovato, poi non si sa esattamente dove fosse. La voglia di scoperta che ha caratterizzato anche il dopoguerra, Ebla naturalmente nel caso, Nimrud, Ninive, tutto quello che fanno la storia dell'archeologia e la bellezza anche, no, di questa professione, che è una professione in cui si scoprono delle cose prima degli altri. Il suo sogno quale sarebbe?
Il mio sogno sarebbe di tornare in Siria, di tornare a Ebla, intanto, e di risistemarla un po'. Diciamo che io ho un'età per la quale, diciamo, non ho un futuro così grande di fronte, così lungo, e mi accontento di quello che ho fatto. Francamente noi abbiamo fatto una cosa molto importante. Parliamo dei giovani. Io vedo dei giovani molto determinati, molto interessati. Naturalmente la prospettiva nel tempo è cambiata. Certamente... Nell'Ottocento la scoperta era la biblioteca di Assurbanipal, era Tutankhamon. Noi adesso ragioniamo in maniera diversa. A volte ci entusiasma di più scoprire un piccolo villaggio, per esempio. Sicuramente, lei diceva giustamente, ci sono degli importanti centri ancora da scoprire. Akkad, la capitale di un regno che ha operato in Siria tra il 1005 e il 1003, il regno di Mittani, la capitale non è mai stata trovata. I tedeschi avevano cominciato a lavorare in un sito che forse poteva essere. Quindi sicuramente, voglio dire, l'archeologia non finisce mai. Non ci può mai essere un momento zero, anche perché, ripeto, le prospettive cambiano. Per noi prima era importante solo il passato, adesso siamo già all'archeologia industriale. Quindi la nostra professione, se è fatta bene, se è fatta onestamente, con onestà intellettuale, è una professione che cambia in continuazione le sue mete, i suoi interessi, e quindi resta il desiderio di scoperta, ma vogliamo cercare qualcosa di diverso. Tendo sempre a ricordare che quando Mattia chiese il permesso di scavare a Ebla, non voleva scoprire Ebla, voleva semplicemente lavorare in un sito importante del terzo e secondo millennio. Poi dopo abbiamo scoperto che era Ebla, che era citata in altri testi, siamo stati molto contenti, ma lo scopo storico, l'interesse storico non era quello, voglio trovare Ebla, ecco, era tutt'altro.